In questo podcast verrà approfondito l'alimento zucchero, inteso non solo come cibo, ma come oggetto socioculturale. Si parlerà della sua storia e di come i significati a esso associati sono mutati nel tempo, dalla scoperta delle Americhe fino a oggi. Buon ascolto. La canna da zucchero viene dall'Indonesia e lungo la via della seta è giunta fino al Mediterraneo e alle terre europee, affermandosi nel XVII secolo come alternativa dolce al miele e alcune radici. Cambia così l'immaginario del dolce, da un prodotto illoco a uno che arriva da oltreoceano. Lo zucchero svolse un ruolo storico rilevante fin dall'inizio. È il prodotto alla base della messa in pratica della piantagione come mezzo di sfruttamento. Diventa bianco perché rappresenta la bianchezza degli europei in contrapposizione ai corpi neri portati nelle Americhe. Rappresenta il potere e la supremazia culturale. Fu Barthes, più avanti, a sottolineare come lo zucchero non sia solo una componente alimentare, ma molto di più. Esso rappresenta un'attitudine legata a certi usi e protocolli che hanno a che fare con ben altro che il cibo. Lo zucchero è anche un'istituzione, che implica immagini, sogni, gusti, scelte e valori. Negli anni della scoperta dell'America, lo zucchero diventava fondamentale per marcare la propria identità e il proprio essere nobile. Veniva mangiato grezzo e, assaporandone il sapore, si evocava l'idea di essere un'élite. Questo perché nell'America dell'epoca lo zucchero era una rarità, un genere di lusso inaccessibile alla maggior parte delle persone. Solo alla fine del XIX secolo divenne così abbondante a buon mercato da entrare nella vita quotidiana dei cittadini. Prima di allora la sensazione di dolcezza proveniva dalla polpa della frutta, soprattutto delle mele, e era una sensazione talmente speciale che la parola dolcezza diventò metafora di perfezione. Il rinomato scrittore Jonathan Swift, per descrivere il suo ideale supremo, usava l'espressione dolcezza e luce, a intendere le più nobili delle cose. Dolce era un suono piacevole, una visione incantevole, la parte migliore di un tutto, tanto che Shakespeare chiamò la primavera dolcezza dell'anno. In passato, quindi, la parola dolcezza indicava un desiderio umano, stava per appagamento, finché nell'ultimo secolo la dolcezza divenne fin troppo sdolcinata, perdendo il suo carattere nobile a causa dell'impiego eccessivo dello zucchero che ha accompagnato l'abbassamento globale del suo prezzo. La dolcezza ha perso così sempre più valore, fino al colpo finale con l'invenzione dei dolcificanti sintetici industriali. Vediamo adesso come si coltiva la canna da zucchero e quali sono le zone tropicali più adatte alla sua crescita ottimale.
La coltivazione della canna da zucchero è un'attività che richiede particolari condizioni climatiche e geografiche. Infatti, questa pianta tropicale necessita di un clima caldo e umido con temperature medie intorno ai 25-30 gradi Celsius e una buona esposizione alle radiazioni solari. Le zone geografiche migliori per la coltivazione della canna da zucchero sono quelle equatoriali, dove il clima è stabile durante tutto l'anno, come l'America Latina, i Caraibi, l'Africa e l'Asia meridionale. In particolare, le zone costiere delle regioni tropicali sono le più adatte, in quanto la presenza dell'acqua e la vicinanza al mare garantiscono un clima più equilibrato e mitigato. Tra le regioni più importanti per la coltivazione della canna da zucchero troviamo il Brasile, che è il primo produttore mondiale, seguito dall'India, la Cina, la Thailandia e l'Indonesia. In Sud America invece si distinguono i grandi produttori come Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico. La scelta del terreno è un altro fattore importante per la coltivazione della canna da zucchero, infatti la pianta richiede terreni fertili con un buon drenaggio e una buona capacità di trattenere l'umidità, oltre a un pH compreso tra i 5 e i 7. In aggiunta è importante che il terreno sia ben areato e privo di ristagni d'acqua. In conclusione, la coltivazione della canna da zucchero è un'attività che richiede competenze ed esperienza, ma soprattutto l'ambiente geografico adatto. Solo le regioni e le zone climatiche più idonee possono garantire un'elevata produzione di questa pianta e la qualità del prodotto finale. Inoltre, è importante considerare anche la sostenibilità dell'attività, in modo da minimizzare l'impatto sull'ambiente e promuovere un'agricoltura più responsabile e rispettosa delle risorse naturali. Ciò può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di tecniche agricole sostenibili, come l'agricoltura biologica, la rotazione delle colture e l'utilizzo di fertilizzanti naturali. In questo modo si può garantire una coltivazione della canna da zucchero più sana, oltre a promuovere la salvaguardia dell'ambiente e la sostenibilità economica della produzione.
Nel XV secolo, la scoperta dell'America ha portato alla diffusione della coltivazione della canna da zucchero principalmente nelle colonie spagnole e portoghesi. Questo ha permesso una produzione su larga scala, facendola diventare un ingrediente più comune rispetto al periodo precedente all'età moderna. Le rotte di scambio nel corso dei secoli sono diventate più complesse e si sono estese in tutto il mondo. Lo zucchero veniva inizialmente prodotto in grandi quantità nelle colonie americane e trasportato in Europa attraverso le rotte commerciali del Mar Rosso, dove i commercianti lo trasportavano dalla costa orientale dell'Africa. Successivamente la produzione si è espansa anche in altre parti del mondo, come l'India e le Filippine, dove la coltivazione della canna da zucchero è stata introdotta dai colonizzatori europei. Le rotte di scambio sono diventate parte integrante del commercio globale e hanno influenzato l'economia mondiale, mentre la richiesta è cresciuta rapidamente e ha portato alla creazione di grandi aziende nel settore di produzione e raffinazione. Nel XIX secolo la produzione è stata rivoluzionata dalla scoperta della tecnologia di estrazione dalla barbabietola da zucchero. Questo ha permesso una produzione ancora più economica, facilitandone il commercio e l'uso quotidiano. Durante il periodo coloniale, la Colombia faceva parte dell'impero spagnolo e il commercio dello zucchero è gestito attraverso il sistema di monopolio commerciale, noto come Sistema delle Indie. Ciò significava che solo gli spagnoli avevano il diritto di commerciare con la Colombia e gli altri territori dell'impero spagnolo. Il commercio era controllato principalmente dalle colonie spagnole delle Antille, che includevano Cuba, Porto Rico e Santo Domingo. Questi paesi erano i principali produttori dell'epoca e facevano parte della rotta commerciale conosciuta come Triangolo delle Indie Occidentali. Lo zucchero prodotto in queste colonie veniva esportato in Europa, dove era molto richiesto. Nel corso dei secoli successivi la Colombia divenne un importante produttore e il commercio dello zucchero divenne una parte essenziale dell'economia del paese. Oggi la Colombia esporta la maggior parte del suo zucchero verso i mercati internazionali, tra cui gli Stati Uniti e l'Europa.
Il saccarosio, o comunemente chiamato zucchero bianco, è diffusissimo nel regno vegetale, solo che commercialmente è conveniente estrarlo dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, che vengono trattate formando un liquido molto scuro che deve essere purificato, oppure come si dice, raffinato, ottenendo saccarosio, un disaccaride formato da glucosio e fruttosio. La melassa è un liquido denso e viscoso e molto aromatico, residuo di lavorazione dello zucchero grezzo integrale, che nel caso di estrazione dalla canna da zucchero, la raffinazione può mantenere una percentuale necessaria per ottenere le varianti commerciali zucchero di canna, muscovado e demerara, che differiscono per la percentuale di melassa che varia dallo 0,5 e il 5%. Ci sono tre trattamenti principali che deve subire il succo di canna o il succo di barbabietola per essere purificato e trasformato. Chiarificazione, che consiste nell'aggiungere una sostanza come latte di calce nel succo grezzo che provoca la precipitazione di varie impurità. Poi la cristallizzazione, cioè l'evaporazione della maggior parte dell'acqua grazie al calore fino a quando lo zucchero cristallizza. Infine, lo scolo, è la fase in cui la miscela colorata e la massa cristallina viene gradualmente separata dalle centrifughe. La struttura molecolare è composta da due monosaccaridi, glucosio C6H12O6, è uno degli zuccheri più importanti ed è usato come fonte di energia sia dagli animali che dalle piante, una fonte onnipresente di energia. Il fruttosio C6H12O6, isomero, in natura si presenta solido o in acqua nella maggior parte dei frutti zuccherini e dei loro relativi succhi. Il saccarosio C12H22O11, se sottoposto a elevate temperature, subisce la caramellizzazione, che porta alla produzione di sostanze chimiche che conferiscono un colore scuro. Il prodotto, all'aumentare della temperatura, favorisce la fusione dello zucchero sotto forma di liquido viscoso, intorno ai 160-160 gradi, producendo così il cosiddetto caramello.
Il consumo di zucchero oggi è ormai cresciuto notevolmente, basta solo pensare a quante patologie sono nate per il consumo eccessivo di questo alimento. Si parla di zuccheri che vengono aggiunti all'interno dei prodotti confezionati durante i processi di produzione e quelli, come diversi studi hanno dimostrato, sono dannosi per il nostro organismo. Li possiamo trovare anche all'interno, per esempio, della frutta e della verdura, tuttavia, se ingeriti con un determinato equilibrio, non risultano essere dannosi. A seguito di una ricerca effettuata dal Center for Disease Control and Prevention, i paesi europei, in particolare il Belgio, la Polonia e Malta, insieme a quelli nordamericani, sono i maggiori consumatori di bevande zuccherate e di prodotti confezionati ricchi di zuccheri. Questo aumento di zuccheri nel corpo ha portato allo svilupparsi di diverse patologie, l'obesità, il colesterolo, le malattie cardiache e il diabete. Un'altra patologia che risulta essere diffusa a livello globale sia negli adulti che nei bambini sono le carie. Non meno importanti, ma meno diffuse, sono i problemi legati all'intestino, di pressione alta e il cancro. Il famoso dibattito sulla differenza tra lo zucchero bianco e lo zucchero normale e quale tra i due sia più salutare è sostanzialmente inutile. Questo perché la vera differenza tra i due è semplicemente nei processi di raffinazione che subiscono durante la lavorazione, che nel bianco sono nettamente superiori rispetto a quelli dello zucchero di canna. Negli ultimi anni sono nati numerosissimi altri dolcificanti sostitutivi dello zucchero, con lo scopo di andare a migliorare la nostra salute e creare un consumo alimentare il più possibile equilibrato. Alcuni esempi sono il miele, che è il migliore tra i dolcificanti, ricco di vitamine e minerali, la stevia, che ha un elevato consumo in quanto privo di calorie, lo sciroppo d'acero, utilizzato soprattutto in America e in Canada all'interno dei pancakes, lo sciroppo d'agave, che ha un elevato potere dolcificante, più del miele, e il fruttosio puro, che arriva direttamente dalla frutta ed è più dolce del saccarosio. Il punto sta sempre nella quantità e nella frequenza con cui essi vengono consumati.
Abbiamo visto come con l'aumentare della produzione lo zucchero divenne un alimento sempre più comune, diffuso in tutte le fasce sociali. Il suo utilizzo aumentò durante il XIX secolo con la rivoluzione industriale e la diffusione di dolci prodotti in fabbrica e di bevande analcoliche. Lo zucchero divenne parte della nostra quotidiana alimentazione e i suoi effetti sulla nostra salute divennero sempre più evidenti. I produttori di cibo moderni utilizzano lo zucchero come ingrediente principale per migliorare il sapore e la consistenza dei prodotti, ed è presente in molti alimenti, dalla pasta al pane, dalla salsa al ketchup. Inoltre, lo zucchero è anche un ingrediente importante nelle bevande analcoliche e negli alcolici. È interessante come il consumo di zucchero sia passato nel corso del tempo ad essere legato nei secoli scorsi all'alimentazione dei più ricchi, mentre ora viene consumato maggiormente dalle fasce a reddito più basso, di chi non può permettersi di investire su una dieta sana andando nei fast food e mangiando cibo industriale.